Marte. Il giorno dopo Napoli-Barcellona, un po' la partita manifesto di questa stagione in cui ci sono tanti errori, tante mancanze, tante lacune, ma non è ancora finita la stagione. Parliamone insieme.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, saluto in regia Gigi Soriani, in redazione Emanuela Castelli, insieme sino alle 14, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, anche sui social abbiamo chiesto di parlare di questa partita, del dopo Napoli-Barcellona, cosa resta, soprattutto in 10 punti mi sono permesso di sottolineare come Napoli-Barcellona è un po' il manifesto di un'intera stagione sin qui fallimentare, con tanti errori dai mercati, quindi mercato di estivo e mercato di gennaio, tre allenatori ovviamente, quindi con un'identità alla squadra scarsa, con tanti big sotto rendimento nelle partite chiave, con tanti giocatori che un po' spremuti, no? Chissà che non ha alternative a causa sempre del mercato, non ce n'è quella in difesa a causa del mercato, e poi ovviamente De Laurentiis che ha firmato il capolavoro scudetto, ma ha firmato anche questa stagione fallimentare, sbagliando tutto il possibile anche nella gestione dei rinnovi, dei contratti e quindi poi del mercato, con dichiarazioni spesso intempestive. Tutti avremmo voluto, forse molti tifosi avrebbero voluto un De Laurentiis dopo la partita protestare per l'arbitraggio, e questo rientra nella stagione, negativo, e invece De Laurentiis spesso decide di parlare prima delle partite, andando anche fuori tema e in maniera, diciamo, intempestiva. Ne parliamo di tutto ciò con chi ha firmato vittoria dello scudetto, vittoria della Serie B, vittoria della Serie C, l'unico dirigente che ha vinto tre campionati col Napoli, Pierpaolo Marino. Buongiorno direttore.
Buongiorno carissimo, e non dimenticare la Coppa Italia.
No, assolutamente, anche la Coppa
Italia. Una Coppa Italia con 12 vittorie, se non vado errato.
Non pare, 13 su 13, se non vado errato.
13 su 13,
compresa
allora,
le finali.
Ricordi meglio di me.
Con l'Atalanta, ovviamente. Sì. Direttore del Pallomarino, cosa resta dopo Napoli e Barcellona? Perché è chiaro che il Napoli poteva uscire, anche il miglior Napoli contro il Barcellona, esce con tanti rimpianti, anche perché si arriva alla fine con niente in mano al momento.
Sì, diciamo la partita di ieri sera poteva essere, di fronte a un Barcellona che anche ieri sera, devo dire, non si è manifestato con la squadra irresistibile, no, che abbiamo conosciuto nei decenni scorsi. Quindi io dico che era l'occasione di riscatto, e il Napoli l'ha toppata, e forse l'ha toppata anche con un po' di sfortuna, con un po'... Sì. Di errori arbitrali, perché effettivamente c'è da recriminare anche sull'arbitraggio, ma alla fine, come si dice, il tempo dà i suoi verdetti, che sono fatti in maniera equilibrata, cioè la stagione del Napoli è questa, non è quella squadra con la mentalità vincente che aveva la stessa stagione scorsa, insomma. Quindi ieri la squadra di Spalletti, ieri avrebbe, che poi erano quasi tutti gli stessi uomini, per amor di Dio, mancava Kim, ma la squadra di Spalletti avrebbe fatto, secondo me, un boccone di quel Barcellona, che il primo tempo, nonostante i due gol che aveva marcato, sembrava quasi impaurito del Napoli. Il Napoli non ha fatto una cattiva partita.
Ma infatti, direttore, ragionando insieme, il Napoli ha giocato una partita discreta, no? Dal 2-1 in poi, fino a quando poi sono entrati Sergi Roberto e Romeo del Barcellona, hanno ripreso i Blaugrana a giocare anche pressando alto. Il Napoli invece ha sbagliato cambi, probabilmente. Che significa? Con Di Lorenzo, Anguissa, Osimhen e Kvaratskhelia, quattro giocatori chiave sotto la sufficienza, no? Non hanno brillato, quantomeno, con gli errori difensivi o i problemi difensivi di questa stagione, eppure il Napoli stava per pareggiare, con Lindstrom che ha divorato un gol, con il rigore che c'era assolutamente, c'era anche l'espulsione, secondo me, vuol dire appunto che il Barcellona, al di là dei guizzi e del talento e della mentalità, si poteva battere, quindi restano grandi rimpianti.
Sì, grandissimi rimpianti, ripeto, era l'occasione giusta per riscattare la stagione, perché un Napoli che proseguiva in Champions League e con con anche ancora sufficienti chance di qualificazione per la Coppa del Mondo per club. Sarebbe stato veramente dare un'altra pennellata di interesse e di vernice a questa stagione che da ex dirigente del Napoli storico mi dispiace dover definire una stagione un po' incolore.
No, fallimentare fin qui, direttore, dobbiamo dirlo. E io infatti le chiedo, è molto difficile, lei me lo insegna, a Napoli, a Roma soprattutto, confermare lo scudetto è qua praticamente impossibile, neanche il Napoli Maradona c'è riuscito, anche se 87-88 ancora.
Però lo gettarono al vento.
Esatto, grida vendetta.
Perché avevano 5 punti di vantaggio a 4 partite dalla fine.
Ricordo benissimo l'ammutinamento, insomma, la protesta contro Bianchi, eccetera, eccetera. Però per De Laurentiis, secondo lei, avrà capito che deve mettersi da parte come dirigente sportivo e deve prendere un direttore e affidare a lui la ricostruzione di un Napoli sfasciato, oppure no, secondo lei, dopo questi errori?
Ma guarda, non spetta a me dirlo, perché io non faccio il giornalista, sono un addetto ai lavori, tra l'altro ex dirigente del Napoli e anche del Napoli di De Laurentiis, oltre che di quello di Ferlaino. Io dico solo che Aurelio è cambiato molto rispetto ai primi 5 anni quando c'ero io del Napoli ricostruito, rifondato, perché a me dava molta, anzi totale autonomia, io devo riconoscergli questo, e i suoi interventi si limitavano ad essere interventi da proprietario, di alto profilo, perché interveniva nei momenti difficili, nei momenti di successo, ma sempre con interventi di alto profilo, come deve essere l'intervento di un imprenditore importante che governa un club di Serie A importantissimo qual è il Napoli, per bacino di passione, di utenza. Quindi quello che mi dispiace dover dire a Aurelio è che nel tempo, io da lontano osservando appassionatamente quello che succede nel Napoli, dove mi sento sempre un po' partecipe, perché non è che siano passati 50 anni. Io mi sento di dirgli che lui dovrebbe fare il proprietario della clinica, non anche il chirurgo, questo è il problema. La quotidianità va affidata a gente che deve essere ovviamente di fiducia della proprietà, deve essere, per un bacino come Napoli, che dicevo prima, altamente qualificata e in grado di rispondere poi alla proprietà, così come accade con gli allenatori in genere, cioè allenatori, dirigenti, devono essere a certi livelli persone qualificatissime e di fiducia della proprietà, ma il voler inserirsi in maniera anche a volte teatrale, come è successo guardando le clip che ho visto in internet degli ultimi interventi riguardanti anche le interviste, non interviste, mi sono sembrati non da dirigente del profilo alto che è Aurelio, insomma, perché come manager Aurelio, sia nell'azienda tipica che nel calcio, un manager è un imprenditore illuminato, e questi interventi non mi sembrano da lui, onestamente, come li sarei aspettato.
È vero, assolutamente, questa è la verità. Speriamo che torni a fare solo il grande manager che è stato, anche vincendo lo scudetto con i conti in ordine, che è una cosa miracolosa negli ultimi anni. Direttore Marino, a parte che ci sono moltissimi messaggi per lei, e ovviamente molti ne invocano un suo ritorno a Napoli, accetterebbe, le chiede qualcuno, accetterebbe in quel Napoli adesso, e se sì, in che ruolo, Antonio?
Ma onestamente, Napoli è la mia storia calcistica, come quando solo che sento che provo a pensare a quello che abbiamo realizzato a Napoli, quello che è stato Napoli per me è, non posso non pensare con affetto, non ritengo ipoteticamente. Poi nel calcio può succedere di tutto, per l'amor di Dio, naturalmente io ne sarei felicissimo, sarei un ipocrita a dire di no, perché è la squadra dove penso di aver ricevuto e dato di più nella mia carriera.
Però è chiaro, al momento non c'è assolutamente nulla. L'ultima io la faccio però su quello che resta di questa stagione, ovvero 10 partite, non sono poche. Il Napoli, sommessamente dico, ha il dovere di qualificarsi o provare a qualificarsi almeno per l'Europa League, perché 10 partite sono tante e la classifica è abbastanza corta.
Certo, queste 10 partite possono diventare un viatico per rifondare per l'anno prossimo e quindi non vanno interpretate come un momento da tirare avanti per le vacanze, insomma, è un viatico importante per l'appiazzamento di classifica che comunque indipendentemente dalle coppe che io spero che il Napoli riesca a raggiungere e glielo auguro di tutto cuore, però il piazzamento in classifica paga attraverso la ripartizione dei diritti televisivi anche posizioni non europee. Quindi ci sono dei begli scatti da una posizione all'altra, quindi Napoli deve onorare questo campionato cercando di fare il meglio possibile. Si possono
a chance di Champions mi sembra inutile parlarne, no? Perché quarto posto è lontano.
Ma guarda, vediamo cosa succede con
il quinto,
con il quinto posto, certo. Con il ranking e comunque con il quinto posto si allarga anche la partecipazione europea della classifica, perché Napoli a questo punto le altre squadre non è che disdegnano la UEFA League, insomma,
infatti.
Anche la Conference per la Roma è stata motivo di vanto quando l'ha vinta, e ancora risulta un trofeo in bacheca ormai.
Decine e decine di messaggi per lei, caro per Paolo, solo per Paolo Marino ci può salvare, grande Marino, tante domande per lei, magari qualche volta facciamo una raffica con i tifosi, se le fa piacere.
Ma con piacere, assolutamente, perché io incontro napoletani, a parte che risiedo a Udine e ricevo l'affetto dei tanti napoletani che sono pure a Udine, oltre che dei tifosi dell'Udinese che mi sono particolarmente vicini e mi stimano veramente tanto, quindi però dai napoletani che incontro, e sono tanti in Friuli, ricevo soltanto attestazioni di calorose, di affetto, quindi è una cosa che io ricambio sinceramente.
E mando un abbraccio, direttore, a presto, buona giornata.
Grazie a voi, arrivederci.
Un abbraccio per Paolo Marino, direttore del Napoli, del primo scudetto e ovviamente anche del Napoli della rinascita con De Laurentiis. Ci fermiamo, davvero va anche di messaggi al 339-666-9990, analisi il giorno dopo, i 10 punti se volete li ho scritti insomma sui social, soprattutto qual è la cosa che più vi ha fatto arrabbiare di ieri e di questa stagione, ma io ribadisco, il Napoli deve, e lo sa anche il Napoli, sia chiaro, in queste 10 partite ancora la possibilità di rendere questa stagione non totalmente fallimentare ma almeno decente, con una qualificazione in Europa. Scriveteci, tra un po' ne parliamo con tanti altri ospiti e con anche altri vostri messaggi, a tra pochissimo.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Vi ringrazio davvero, tantissimi messaggi. Allora, quando 2 mesi fa scrissi che trarrei per almeno 6 mesi dopo la terapia antimalarica non sarebbe stato un atleta da Serie A, mi hanno riso dietro. I farmaci usati intossicano fegato e sangue, lo hanno mandato qua a fare la convalescenza, sta camminando, ieri camminava. So quel che dico, sono stato un anno volontario, in fitoterapia e spesso in Africa come volontario. Ma Antonio, ma assolutamente lo sappiamo, infatti nei tantissimi errori messi insieme quest'anno c'è il fatto che il Napoli ha perso in un solo colpo Elmas, Zielinski e Gaetano. Elmas a dicembre, Zielinski per le cose contrattuali, Gaetano a mercato a gennaio, per prendere Traoré solo a metà gennaio, con la consapevolezza che sarebbe forse entrato in condizione ad aprile. Cioè mi sembra uno dei tanti simboli manifesti di una stagione disastrosa in cui tutte le scelte sono state sbagliate, ma ci sono ancora 10 partite da giocare. Intanto chi ha visto da vicino allo Stadio Olimpico di Mönchengladbach, così si pronuncia spero, la gara di ieri, è Pino Taormina per il Mattino. Ciao Pino, buongiorno.
Ciao, buongiorno, un saluto a tutti.
Di ritorno appunto dalla Catalogna o dalla Spagna, perché è chiaro che restano un po' di rimpianti per quello che poteva essere, non è stato. Io l'ho eletta questa partita di ieri un po' a manifesto della stagione in cui tutte le componenti sono emerse, arbitraggio compreso, ma anche gli errori, la forma fisica, gli aspetti di Anguissà e gli altri senza alternative, no? Giocatori senza alternative, perché sul mercato non sono arrivati i due elementi che dovevano arrivare, il difensore forte e l'alternativa di Anguissà.
Condivido tutto quello che hai detto e aggiungo a questa tua analisi due aspetti fondamentali, che è la notte in cui hanno tradito le stelle del Napoli.
Infatti sì,
perché
sì.
Perché non bisogna dimenticare le prestazioni di Kvara, ma anche e soprattutto di Osimhen, sono i giocatori con cui dovevi passare il turno. Per passare il turno avevi bisogno delle loro invenzioni, dei loro gol, delle loro giocate, e sono i due che sono venuti meno. Sono i giocatori che tutti vogliono in Europa, ma che nella notte in cui l'Europa li ha guardati hanno letteralmente deluso. Ed un altro aspetto che devi mettere sul tavolo in una notte del genere: dall'altra parte c'erano dei giovani che invece hanno fatto la differenza, i nostri giovani, i giovani del Napoli, anche se meno a 23 anni, 24, questi giovani nella notte più importante della stagione, nella notte di Champions, hanno tremato e hanno deluso. La differenza è, tra le tante cose che ti ho detto all'inizio e che io condivido, compreso un arbitraggio che a certi livelli non ti può che far pensare male, perché il rigore su Osimhen è nettissimo, e lo vedi anche a noi che eravamo a 200 metri di distanza. Posso dirti che però la grande delusione è la prestazione dei ragazzi del Napoli, delle stelle del Napoli. Nella notte più importante sono di nuovo venuti meno.
È vero, essendo i ragazzi tutti giovani, forse non hanno capito l'importanza e la difficoltà della competizione, della partita. Ha detto Juan Jesus, leggiamo da Calcio Napoli 24 in Mixed Zone, a differenza invece 2007 del Barça che hanno fatto con Faville. Il riferimento è forse proprio a loro, ai due giocatori a cui ti facevi riferimento.
Ma non credo che ci sia bisogno della Sibilla Cumana per comprendere che ce l'ha con loro, con Traoré e con tanti altri. Aggiungo che ti colpisce che il leader del Napoli, le dico con molto rispetto nei confronti dell'uomo, sia Juan Jesus, nel senso, un difensore che ne ha combinate anche tante quest'anno, ma che giustamente dice una cosa.
Il quarto difensore del Napoli doveva essere Juan Jesus, con tutto il rispetto, perché ormai a certi livelli lui può giocare una o due partite, adesso, non dieci.
Però ti colpisce che nella notte di Barcellona chi debba rimbrottare, rimproverare e dire le cose giuste ha questo ragazzo che era stato una riserva con Spalletti. Tutti ci aspettavamo che avrebbe fatto la riserva anche quest'anno, invece si è tramutato in uno dei leader che deve dire le cose che tutti pensano. I fenomeni del Napoli nella notte di Barcellona non sono stati fenomeni, restano poi tutti tutto quello che ti ho detto all'inizio, ripeto e sottolineo, compreso l'arbitraggio,
sì.
Che il rigore in quel momento della partita avrebbe potuto comunque segnare la gara, avrebbe potuto segnare la gara. Il rigore è stato negato con una decisione che ha colpito tutti e che li ha portato dagli 4, perché un arbitraggio del genere non può che essere punito con un voto così basso. Non è la prima volta che in Europa De Laurentiis viene maltrattato così.
Vero, l'ho letto il tuo articolo, il tuo giudizio su Machele, ma anche appunto l'anno scorso tu ti fai riferimento a questo, giusto? Napoli-Milan, Lozano, un fallo clamoroso.
La munizione di Leao, che è ancora più clamorosa, e che ha portato poi di fatto alla sospensione di Kovacs l'anno scorso, che poi fino alla fine non ha più diretto una partita di centro. Però ripeto, sono tutte cose che a un certo livello, quando i club diventano importanti nella definizione di quello che deve succedere, e paghi un prezzo importante. Il club Barcellona come il club Milan hanno un peso differente rispetto al club Napoli, e queste cose alla luce le metti tutte sulla stessa bilancia e fanno la differenza. Ed è un peccato, perché al Barcellona mancavano un sacco di giocatori, ma io sinceramente neanche me ne sono accorto che mancavano tutti quei giocatori,
Pedri, Gavi, eccetera eccetera. Sì, è vero.
E ti aggiungo ancora, è una notte che ti fa riflettere sul fatto che a volte, tra le tante scelte sbagliate, quelle di far partire i giovani del Napoli, che magari avevano una voglia, una determinazione di poter fare meglio di quelli che stiamo vedendo adesso. Su tutti penso a Gaetano, lasciato partire a gennaio, e stiamo vedendo non soltanto il suo valore, ma stiamo vedendo soprattutto che i giovani, quando vengono messi nelle condizioni di poter rendere, di poter dimostrare il proprio valore, lo riescono a fare. Il Barcellona è l'esempio, al di là della qualità incredibile, dei fenomeni che hanno nel loro settore giovanile, hanno giocato con due giocatori di 17 anni, un altro di 18 anni. Mi sembrava che giocassero la Champions da sempre, invece erano quasi tutte alla prima partita. Jamal non ha mai segnato, eppure abbiamo visto in campo. Quel campo sembrava per loro che non finisse mai, avevano spazi per arrivare da tutte le parti.
Sì, assolutamente. È chiaro che il Napoli dovrebbe solo prendere esempio, il Barcellona è lontano anni luce, la Masia, il vivaio, ma anche la gestione della comunicazione, perché ieri per esempio ho visto una conferenza stampa di Xavi in cui tutti hanno fatto domande senza che nessuno si agitasse per una domanda in più oltre le 5 al massimo concesse in sala stampa ai giornalisti.
ma sai, bisogna anche essere consapevole che ormai il Napoli è Napoli, non può essere più contento di arrivare agli ottavi di finale, quindi non può che esserci delusione per il modo con cui ha affrontato il Barcellona in questo momento storico del Barcellona. E per questo Vero. Non puoi che essere critico per la prestazione che
rimpianti, ne parlava poco fa per Paolo Marino, rimpianti ci sono assolutamente. Però voglio farti un'altra domanda, Pino, perdona se ti ho interrotto, magari la integriamo.
No,
perché è chiaro che De Laurentiis è il principale responsabile dei disastri di quest'anno, come, così come ripeto, ha firmato insieme agli altri evidentemente il capolavoro scudetto. Ritieni che dopo questa stagione, però ci sono 10 partite, voglio capire anche il tuo pensiero su queste ultime 10, ritieni che De Laurentiis abbia capito che non può fare tutto lui, che deve prendere un dirigente sportivo competente che gestisca mercato, rinnovi o comunque insomma la parte sportiva della società? L'ha capito secondo te?
Io spero che ADL prenda consapevolezza che lui è il capo dei capi all'interno di questa società, è un presidente che deve essere al di sopra di tutto, ma deve individuare, come ha fatto la passata stagione, le figure giuste che possano recitare i ruoli che lui non può occupare.
Esatto,
lui è il presidente, quello che deve fare il direttore sportivo, il team manager, l'allenatore, l'aiuto allenatore lo devono fare altre persone che poi si assumeranno la responsabilità. La sua responsabilità più importante, quella di scegliere gli uomini che poi devono fare delle cose. Il fatto che lui quest'anno abbia pensato in ogni momento di dimostrare che Spalletti e Giunti non avevano vinto lo scudetto, ma che il merito è stato il suo, quest'anno ci ha portato a dimostrare che esattamente il contrario, che è stato lo scudetto di Spalletti e Giunti. Se lui tornerà a capire che invece il grande merito è quello di dover individuare il top da mettere in panchina, il top da trovare dietro una scrivania, quella è la sua vittoria principale, ma non può essere lui l'allenatore, non può essere lui l'uomo che scende nello spogliatoio e dice a Garcia come deve giocare o qual è la formazione, non può essere lui ad andare a trattare Traoré o Perez o così via dicendo, lo racconta lui, quindi non è che svegliamo niente. Se De Laurentiis, che è un uomo che da sempre ha portato il Napoli, da sempre non ha fatto altro che far crescere questo club anche a livello europeo, capisce che questo è il momento di individuare figure da mettere al posto giusto, io credo che per il Napoli ci sarà soltanto un grande futuro, perché le risorse ci sono, c'è un presidente che sa come si gestisce una società. Per esempio veniamo qui da Barcellona, dove l'indebitamento del club sfiora il miliardo di euro, parliamo di cifre che in un'azienda normale avrebbero già portato al fallimento da tempo. Se De Laurentiis fa questo passo e ritrova un altro Pierpaolo Marino, un altro Cristiano Giunti, ma anche Riccardo Bidone,
certo, è vero.
Responsabilità, e magari gli aspetta al VAR e magari gli fai complimenti che fanno la scelta giusta, ma certo quello che abbiamo visto quest'anno non può essere rifatto, perché potrebbe essere soltanto l'inizio di un ciclo vero.
Pino, tra l'altro, sto dicendo Pierpaolo perché poco fa Pierpaolo Marino ci ha detto delle cose interessanti a cui ho chiesto la stessa cosa e tu insomma in maniera anche ancora più precisa hai risposto, e sono d'accordissimo con te sulla gestione ottima della società, dei conti di De Laurentiis, è anche capace di scegliere gli uomini, ma poi sulla gestione fallimentare quando poi è sceso in campo per fare tutto pensando di saper far tutto. Ti chiedo invece di ultime 10 partite, ieri sera in diretta insieme ad Emanuela Castelli che è in redazione, dicevo sommessamente: il Napoli non esca dalla partita dopo il 2-0, perché nel calcio non si può mai dire. Possiamo dire che il Napoli non deve uscire dal campionato, perché 10 partite non sono solo tante, ma ci sono ancora possibilità per qualificarsi in una competizione europea.
È tutto vero, la matematica ti dice che hai 30 punti a disposizione e che è assolutamente possibile conquistarlo, il quarto posto, ma magari anche il quinto posto, perché soprattutto in Europa League, ma anche in Conference, le squadre italiane stanno accumulando punti che potranno servire proprio per questo quinto posto in Champions. Poi c'è la realtà parla di squadre di davanti che li vedi in salute, che corrono, vanno a 1000 all'ora, che fanno punti, e il tuo campionato qual è? Hai pareggiato a Cagliari, hai pareggiato col Torino, hai vinto con la Juve, ma hai vinto con... Insomma, anche qui, se il Napoli non ingrana veramente la marcia giusta, è difficile poter pensare che di poter centrare la Champions. Certo, la matematica ti dice che puoi farlo, però al momento il campo ti dice che ci sono squadre che in questo momento stanno meglio di te, stanno molto meglio di te e che hanno molte più possibilità di centrare il quarto e il quinto posto. sarebbe davvero, quello sì, un grande rimpianto, non tornare in Champions con 5 squadre che il prossimo anno giocano la Champions.
Mamma mia, una beffa assoluta.
È importante che adesso ci si metta, si faccia un passo di stringere i denti, 10 partite. La prima è tostissima, vai sul campo dell'Inter, che già quando il Napoli va che è favorito perde, immaginiamoci in questa domenica in cui all'Inter da sempre gira tutto e tutto alla perfezione in questa stagione. Ripeto, quello che conta è che il Napoli trovi le stelle perdenti, perché ieri sicuramente quello che abbiamo visto da parte di Osimhen, di Kvara, di Traoré lascia davvero perplessi, perché davvero in una notte così importante non puoi fare a meno di loro,
non possono bucare la prestazione, poi
no, la posso.
Ci sono gli avversari fortissimi, i difensori, per carità, però la prestazione, nell'atteggiamento, nella brillantezza, nella determinazione è mancata. Pino, ovviamente
nel coraggio di tante soluzioni, a parte anche di Kvara, ma è stato l'unico giocatore che meritava di essere lì a giocarsi l'ottava scelta e l'ottavo di Champions, è stato sicuramente Lobotka, l'ha capita dall'ultimo secondo all'ultimo secondo, ci volevano 11 Lobotka per passare il turno.
Sono d'accordo con te. Pino, ti leggiamo domani sul Mattino, grazie per questo collegamento, un abbraccio, alla prossima.
Grazie
a Pino Taormina, inviato del Mattino. Dobbiamo fermarci tra un po' con Edmondo Pinna, focus sull'arbitro, questo Macchiele, e poi anche con Gennaro Iezzo e tanti altri ospiti, Enrico Varriale, e i vostri tantissimi messaggi per analizzare questo momento del Napoli. Domenica c'è Inter-Napoli, intanto il Napoli ha il dovere, ripeto, il dovere di qualificarsi almeno per l'Europa League. Pubblicità e torniamo.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
I vostri messaggi. Allora, Enzo Pistoia dice, questo amico, citando il tweet della FIFA: ebbene, il mio timore ha avuto ragione, il dovere degli arbitri è stato svolto come il palazzo chiedeva, e non solo. Subito dopo il fischio finale di ieri la FIFA si è congratulata con la Juventus come se partecipasse al mondiale con merito, tutto molto vergognoso. L'abbiamo detto ieri sera, questo immediato elogio alla Juventus da parte della FIFA. Poi questo amico: il Napoli deve rifarsi, nel senso che va cambiata a metà della rosa attuale, bisogna cercare calciatori bravi anche se giovani ma motivati. A me piace molto Nathan Ngong, per esempio, questi profili così, e qualche giocatore di esperienza che li guida forza Napoli, questo messaggio, questo amico. Poi ancora: perché non c'è spiegazione sulla Juventus? Con i conti non in regola va avanti nella federazione, mentre squadre corte con conti irregolari vengono lasciate indietro. De Laurentiis deve fare più casino, vedremo se avrà la possibilità e lo spunto legale, valuta il ricorso, insomma, De Laurentiis. E poi ancora: Mazzarri sapeva quello che faceva in finale di Supercoppa, senza barricate l'Inter ci prenderà a pallonate, vedremo. Però a proposito di tutti gli elementi di ieri, no? Gli errori, il mercato, le condizioni dei giocatori, le prestazioni negative di Anguissa, di Lorenzo, Kvara e Osimhen, almeno non sufficienti se non negative, c'è poi anche l'elemento arbitro, perché Macchiele per me ha diretto in modo pessimo. C'era l'espulsione di Christensen, c'era il rigore su Osimhen e incredibilmente su entrambi i gol del Barcellona, che per inteso e ben inteso ha meritato di passare il turno per come ha giocato all'andata e al ritorno, quindi sia chiaro, però negli episodi chiave ieri il terzo gol è nato da un possibile fallo su Lindstrom, invece l'arbitro ha dato la falla laterale al Barcellona, e il primo gol, qualcuno mi suggerisce, è nato per un fallo inesistente di Traoré su Lopez, da cui appunto è nato per l'azione che ha portato al gol proprio Fermin Lopez. Ne parliamo con il maggior esperto di arbitri in Italia, Edmondo Pinna, Corriere dello Sport. Ciao Edmondo, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno alle ascoltatrici, buongiorno agli ascoltatori. Dario, grazie mille per l'invito. Non sono d'accordo sulla ricostruzione del terzo gol, perdonatemi, io l'ho rivista. Il fallo avviene un minuto prima che il Barcellona segna.
Il primo gol, allora forse il terzo
no, perché il fallo poi è stata data la rimessa laterale al Barcellona, però quello avviene perché la rimessa sulla quale nasce il terzo gol è un pallone spazzato da Anguissa, mi sembra, non ti ricordare.
Quindi il fallo sull'Lindstrom
è molto prima,
mi fido di
poi
te.
L'azione si sposta nella metà campo del Barcellona, ritorna nella metà campo del Napoli. No. Detto questo, sono assolutamente d'accordo, chi ha letto il Corriere dello Sport lo sa, sono assolutamente d'accordo sul fatto che ieri Macchiele abbia diretto in maniera pessima, perché secondo me l'errore più grave è il calcio di rigore mancato su Osimhen, perché quello visto, noi abbiamo messo una foto sul Corriere dello Sport di oggi, una foto che è un replay andato in onda più tardi rispetto ai replay che hanno passato subito, ed è proprio la prospettiva dell'arbitro, perché dietro i due giocatori e si vede chiaramente che Kubacki invade lo spazio di Osimhen. Lo step on foot magari da lì ti può sfuggire, non ti può sfuggire il fatto che per dinamica quello è un calcio di rigore da fischiare, cioè quello è il classico caso in cui tu lo fischi e se c'è qualcosa che non va lo vai a rivedere, cosa che è successo per esempio a Reggio Emilia nell'ultimo turno di campionato, quando la Penna ha segnato un calcio di rigore perché la dinamica portava a pensare che il pallone fosse stato toccato dall'attaccante, in realtà lo tocca il difensore per una frazione di secondo prima, è andato a rivederlo e l'ha tolto. Cos'è successo? Nulla. Giustizia in campo.
Infatti.
Cioè non è...
Ma ti chiedo, guarda, su questo rigore che per me è netto, anche perché insomma c'è prima un pestone, poi anche addirittura con la gamba va anche a ostacolare, no? A sgambettare Osimhen successivamente. Qualcuno dice, qualcuno che insomma fantasiosamente, qualche giornalista, non mi ricordo il nome, diceva no, non è rigore perché Osimhen tocca prima l'avversario. Ho letto
allora,
qualcuno che vuole fare il fenomeno.
Ho fatto la ricostruzione sul giornale, c'è. Il primo tocco sulla punta del piede di Kubacki e di Osimhen, evento che non incide minimamente sulla capacità di entrambi di continuare la loro azione, cioè è talmente impercettibile, perché poi a quel punto, allora, se facciamo che vale ogni minimo contatto, allora facciamo un altro sport, non è più calcio,
allora in area io non posso toccare il mio dirimpettaio neanche sfiorando col braccio, perché
è rigore, cioè, quindi voglio dire onestamente no, invece ho voluto fare quella ricostruzione proprio per evidenziare il fatto che non conta il fatto che ci sia prima un contatto di Osimhen su Kubacki, perché quel contatto è un contatto che può essere, tant'è vero che altrimenti avrebbe dovuto dare punizione al Barcellona, invece non la dà, perché è un contatto minimo che non incide sulla capacità di entrambi i giocatori, in questo caso del difendente, di giocare il pallone. E quindi non assolutamente è fuori luogo.
È vero, ti chiedono molti, caro Edmondo, l'avevo fatto anch'io tra poco, però ne approfitto per dare spazio anche ai nostri amici ascoltatori. Fabrizio in particolare ti chiede, per Pinna appunto, ma sul rigore qualcuno dice che in Europa non li chiamano questi rigori, ma perché? È vero questo?
Allora, rispondo a Fabrizio, il problema è che il VAR è diventato un esercizio da elemento oggettivo, è diventato un esercizio di filosofia. Siamo tutti filosofi del VAR, no?
Io la scuola di pensiero, insomma. Cioè.
Esatto, un po' come i socratici, no? Adesso ci sono i vari. Allora, io ti dico onestamente una cosa. Io ti dico che non c'è un diverso regolamento, c'è un diverso peso che le varie istituzioni vogliono dare a questo strumento. Gli inglesi, che hanno, diciamo, questa spocchia, che dico, mi scuseranno gli ascoltatori della perfida Albione, loro hanno la spocchia che loro sono gli inventori del calcio, e quindi questa storia di questa tecnologia che entra così non gli va bene, tant'è vero che nello scorso weekend abbiamo visto che in Liverpool, Manchester City, un calcio in petto non è calcio di rigore.
Però è chiaro che in Europa i rigori del genere li possono dare. Insomma, mi hai risposto. C'è un altro amico che ti chiede, e ripeto, l'avrei fatto anch'io: il fallo di Christensen c'era, espulsione, assolutamente.
Allora, il fallo di Christensen assolutamente c'era, era, secondo a mio avviso,
no, chiariamo, scusami, Del Mondo, chiariamo che anche a gioco fermo va chiamato, perché non è uno che a gioco fermo fa qualsiasi cosa.
No, assolutamente sì, anche perché, diciamo, il fatto che prima ci fosse un fuorigioco non inficia la capacità di combinare un cartellino rosso,
appunto,
che è comunque un intervento che mette a repentaglio l'incolumità dell'avversario. Ti dico che su questo, più che sul rigore, ci sono state varie anche nei miei, così, nei miei discorsi con chi ne capisce molto più di me, ci sono state varie interpretazioni, perché il piede è basso, perché tocca prima il pallone, a questi si può tranquillamente replicare col fatto che, ma come ci avete sempre detto che non è detto che il fatto di toccare prima il pallone non è un esimente per il fallo successivo, il piede basso, sì, ok, il piede basso, ma poi ammattendo e si alza, gli arriva quasi sopra la caviglia,
e Mugaco non si è fatto male, Lobotka,
ovviamente. Esatto, esatto. Ti dico onestamente che poi sono tutti esercizi, no, filosofici, perché se uno stabilisce una regola certa, piede sull'altro piede del giocatore è sempre fallo, basta, non si discute, cioè non è che poi si fa chiama, ma che è quello, gli dà rigore,
la famosa scuola di pensiero. De Mondo, prima di salutarti ti chiedo, sì, ma il VAR dormiva? No, perché sia su Christensen e soprattutto sul rigore, allora, avrà chiamato all'arbitro o è l'arbitro che non andava a vedere il VAR, e questo è ancora più clamoroso secondo me?
Allora, secondo me dipende, noi adesso siamo abituati a sentire i dialoghi fra arbitro e VAR, ricordate di Airoldi nella partita dell'Inter, il rigore, no? Era chiaramente per tutti, per il VAR Paterna, c'era il Radi come VAR, quindi insomma una garanzia, eppure lui è andato a rivederlo e ha confermato il fatto che fosse calcio di rigore. Bisogna capire quali sono i dialoghi che sono intercorsi fra l'arbitro e il VAR. Mi viene in mente, ma è una mia assoluta ricostruzione cercando di spiegare per quale motivo non è stato chiamato, che probabilmente l'arbitro aveva detto sì ho visto un contatto fra i piedi, ma niente, per me è un contatto di gioco non punibile. A quel punto il VAR vede sì c'è un contatto fra i piedi, ok, però lui l'ha considerato un punibile, non lo chiamo, ok?
Sì, infatti, è stato anche molto sembra, per carità, però insomma dalla revisione l'abbiamo visto abbastanza sbrigativo anche questa fase di decisione, doveva essere secondo me un pochino approfondita di più, però accurata, detto questo, accurata, esatto. Nelle salutate e ringraziarti ti chiedo, la penna per Inter-Napoli che designazione è?
Assolutamente, io vi assicuro che non sono rimasto sorpreso, perché in questo momento la penna sta arbitrando in maniera pulita, serena, tranquilla, conscio dei suoi mezzi, è un arbitro di esperienza, è un arbitro che ha in questo momento grande fiducia da parte del designatore, come vi dicevo prima, non l'ho detto a caso, Dario, perdonami, gli è stato chiamato a un on-field review lo scorso weekend per un rigore che aveva dato e è stato costretto a togliere, eppure il designatore lo rimanda per una partita perché quell'episodio paradossalmente dimostra il suo stato di forza, cioè è stato così sereno dall'assegnare un rigore in campo, certo di quello che aveva visto, e con la stessa serenità, accettato da tutti i giocatori, lo è andato a togliere. Io credo che scelta migliore non potesse esserci, visto che Guida, che ha fatto 3 partite di fila, non la può fare, non può fare il Napoli ovviamente, Orsato è inflazionato e comunque non sta attraversando un grandissimo momento di riforma, l'abbiamo notato tutti. Si sta tenendo per gli europei. Dai,
io pensavo per la pensione, speravo. Vabbè, non è così.
No,
fammi fare il cattivo, vabbè.
Gli europei gli fanno fare.
Edmondo, è sempre un grande piacere parlare di calcio con te, però la prossima volta parliamo di calcio, veramente, non solo di arbitri, perché poi tu scrivi anche di calcio.
Io, guarda, quando parlo di arbitri con te, per me la giornata prende una piega differente, lo sai, quindi per
positiva
me
o negativa, non si è capito.
Positiva. No, assolutamente.
Sto scherzando, Edmondo. Grazie di cuore, un abbraccio, ti leggiamo domani sul Corriere.
Come ti ho detto, come faccio a dire di no ai marziani?
Marziano, infatti, mai, sempre, sei ormai un marziano adottivo.
Sono marziano, esatto, sto diventando verde. Buona giornata, non vi faccio perdere tempo.
Un abbraccio e buon lavoro da Mondo Pinna, Corriere dello Sport. Dobbiamo andare in velocità, in pubblicità, poi tra poco Enrico Variale e Gennaro Iezzo.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, cari amici, sono molto felice di avere dopo un po' di tempo qui con noi allenatore ex azzurro Gennaro Iezzo. Ciao Gennaro, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno.
Oddio, speravo di non averti troppo, perché vuol dire che la tua avventura poteva andare meglio, ma ti fa molto onore come ne sei uscito con grande dignità e onestà intellettuale, come al solito. Gennaro Iezzo ha allenato il Chieti, ha visto che non era aria e ha rassegnato le dimissioni. Complimenti, perché non è da tutti.
No, ma
al di là di quello che dice De Laurentiis sulle dimissioni, lasciamo perdere.
No, vabbè, come si vive in prima persona delle cose, può capire.
Eh sì.
Come hai detto tu, diciamo un po' di dignità, poi alla fine fa anche un passo, fare anche un passo indietro, però dalle situazioni negative uno deve trarre anche quelle positive. E ho veramente imparato tante cose da questa avventura.
Ebbene, insomma, già ti sentiamo un poco male, per la verità, anche se, insomma, conoscendoti sappiamo che valore di persona sei, oltre che ovviamente un detto ai lavori importante. Salutiamo anche Enrico Varriale. Ciao Enrico, buongiorno.
Ciao, buongiorno, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori.
Grazie per essere con noi. Ascoltavi Gennaro Iezzo dall'altra parte.
Ciao Enrico.
Ciao Gennaro, ciao caro.
Allora, caro Enrico, hai scritto anche su Twitter, insomma, di questa eliminazione del Napoli, di questa eccessiva euforia, insomma, per la qualificazione per club della Juventus, ma soprattutto, poco fa ne abbiamo parlato con Edmondo Pinna, al di là dei meriti del Napoli e del fatto, per me ovviamente, che il Barcellona nel computo delle due gare meritasse la qualificazione, è chiaro che l'arbitraggio ha condizionato, non c'è dubbio.
No, ma sicuramente ieri la decisione di non concedere il rigore su Osimhen incide notevolmente sulla partita. Io mi è venuto in mente come parallelo quello che è successo un anno fa con Lozano, ma non per soffermarsi solo sugli episodi, perché anche in quel caso il rigore che non fu fischiato nella gara di ritorno di quarti di finale contro il Milan poteva cambiare le cose.
È addirittura più clamoroso di quello di ieri, peraltro.
Perché al di là degli episodi, stamattina sembra quasi che, insomma, l'uscita di scena del Napoli dalla Champions League e probabilmente anche dal Mondiale per club è salutata, non voglio dire con giubilo, ma insomma come la cosa che quella realtà che aveva un po' sconvolto l'elite del calcio italiano e per certi versi anche europeo fosse rientrata nei ranghi, perché poi, insomma, io non ho mancato di criticare in questi giorni il presidente De Laurentiis per certi atteggiamenti, per certe cose che sono
certo. Effettivamente
controproducenti, però questo non deve far dimenticare che il Napoli è nel panorama europeo, non voglio dire solo italiano, nel panorama europeo ha fatto qualche cosa che è quasi che stona, perché che vinci lo scudetto col bilancio in ordine, con addirittura un attivo di bilancio, in una realtà dove ci sono società che vengono denunciate e sanzionate per irregolarità economica, altre che vengono perquisite dalla Guardia di Finanza, altre che stanno, parlo anche dell'Europa, sotto indagine da anni per le loro gestioni economiche con molti bilanci in rosso, e pare quasi un'eresia. E allora quella cosa lì prima si accantona, prima si dimentica per molti e meglio è. E questo secondo me invece stride, perché ripeto, al di là degli errori che sono stati tanti questo anno, errori ripetuti, reiterati, per certi versi inspiegabili, se non per una, diciamo così, essersi un po' illusi che l'uomo solo al comando potesse fare tutto, quello che ha combinato il Napoli in questi anni invece è qualcosa di positivo e in controtendenza per un mondo del calcio che invece in realtà continua a fare degli errori notevolissimi che vengono dimenticati anche da chi gestisce un po' l'opinione pubblica, che guarda molto ai bacini di utenza, no? Alle tifoserie che sono più numerose, e quindi va tutto in cavalleria, come si dice. Insomma.
È vero, l'anno scorso lo dicemmo, il Napoli, la vittoria dello scudetto del Napoli è anche un segnale, sia per come si è festeggiato e per come si è vinto lo scudetto, appunto con i conti in ordine, anche con la competenza che era stata anche del Milan l'anno prima, per la verità, dovrebbe essere un segnale, un esempio, verrà accolto dai vertici del calcio e dalle altre. Ero molto pessimista, possiamo dire sicuramente no. Gennaro Iezzo, adesso c'è Inter-Napoli, soprattutto 10 partite che va ad affrontare, in che modo? Perché tu sei stato calciatore fino a pochi anni fa, sei allenatore, non è semplice, anche se poi il Napoli, io ho detto, e lo chiedo a entrambi, prima a te Gennaro, ha il dovere di qualificarsi almeno per l'Europa League, perché 10 partite sono tante, 30 punti sono tanti.
Sì, io penso che il Napoli deve cercare anche di fare il possibile per avere qualche bici di speranza per arrivare in Champions League.
Anche Champions.
Secondo me questa squadra ha la qualità per farlo, l'ha dimostrato anche ieri, anche se come è successo a Napoli nella partita andata, l'approccio alla gara che sarà sbagliata, perché andare sotto di 2 gol contro il Barcellona, che non è sicuramente il Barcellona degli anni passati, ha fatto sì che poi Napoli non riuscisse a qualificarsi, una storica qualificazione ai quarti. Però adesso c'è l'Inter, c'è da ripartire, sicuramente un po' di malumore, una non qualificazione nella testa dei giocatori in Cile. Però deve essere bravo Calzone in questo momento qua a cercare di far capire, ragazzi, che questa l'avventura è finita, adesso c'è un'altra avventura, quella che sono 10 partite da giocare, e cercare di fare il massimo per arrivare a portare il Napoli dove merita.
I segnali sono quelli giusti, Enrico, il Napoli è questo, purtroppo fa benino bene alcune partite, benino altre, male altre ancora, cioè fino alla fine sarà così.
Ma insomma, io credo che la partita di ieri in qualche modo ha fatto vedere che ci sono dei progressi sul piano del gioco e ci sono dei progressi anche dal punto di vista, diciamo così, della convinzione della squadra. Però le 10 partite che restano, è chiaro che le devi affrontare tutte come una finale, però è anche altrettanto chiaro che se ne sbagli una, come ci è capitato per esempio nella gara col Torino, dove comunque 3 punti li potevi portare a casa senza troppi sforzi, con sì, un po' di attenzione in più, e dopo diventa complicato perché poi il distacco è notevole, poi ci sono alcuni giocatori che secondo me cominciano a pensare al loro futuro e quindi non è semplice. Per carità, è chiaro che i professionisti lo devono essere fino alla fine, e che se Napoli giocasse 10 partite al suo livello, l'idea di poter centrare soprattutto il quinto posto, che potrebbe risultare ancora utile per la Champions League, non sarebbe una chimera. Però se devo dirti, io non sono particolarmente ottimista, perché poi quando si dice che vincere aiuta a vincere, poi perdere, certo, o non qualificarti aiuta a deprimerti, e quindi da questo punto di vista ci vorrà davvero un grande impegno da parte di Calzona, che sta facendo il suo. Secondo me ieri la partita era stata anche impostata bene, forse su qualche cambio non sarei stato d'accordo, sì, perché insomma, qualche giocatore secondo me che è entrato non è entrato.
Ma ha giocato a destra ultimamente Lindstrom, entra per giocare a destra perché Raspadori ha fatto così male col Cagliari a destra, per dirne una. Però
no, ma poi lo seno di poi, insomma, per carità, ieri Lindstrom ha avuto la palla a Jolly per modificare la sua stagione, sì, da infatti, una stagione infatti, diciamo così, deludentissima, una stagione che sarebbe quasi passata alla storia. Però ci sono dei giocatori secondo me che in certi contesti devono dimostrare di avere, come dire, i cosiddetti attributi, e senza voler buttare la croce addosso a Lindstrom, ieri quella palla l'ha messa fuori in una maniera che insomma grida ancora vendetta al cielo,
sì, rigore di testa
probabilmente, cioè. Però non credo che, insomma, a essere giusti e onesti, nelle due partite il Barcellona che ho sentito, Gennaro, per carità, non è certamente il Barcellona degli anni di Xavi e Iniesta quando giocavano in campo, però non la dipingiamo neanche così scarsa, perché il Barcellona è seconda in Spagna ed è una squadra che del talento ne ha tanti. La Malla è un giocatore di cui la sentiremo parlare nei prossimi 20 anni nel calcio mondiale. Però è chiaro che tu nel contesto delle due gare non è uno scandalo che sia passato il Barcellona,
no, assolutamente.
Però ieri c'erano degli episodi che fosse stata un'annata con il vento in poppa, magari andavano in un'altra dimensione. Per le prossime 10 partite, ecco, forse ci vuole proprio quello, un po' di fortuna in più negli episodi, che devo dire quest'anno in Napoli ha avuto assai raramente.
È vero, anche questo, c'è anche questo elemento. Questo amico scrive: da oggi i calciatori saranno in ferie. Ecco, Gennaro, Iezzo, torno a te, perché il timore è che dopo che c'è stato anche il fallimento dell'ultimo obiettivo, doppio, quarti di finale e possibile mondiale per club, il Napoli ha l'obiettivo, no? Perché avrebbe addirittura anche matematicamente ancora la possibilità di andare in Champions League, specie col quinto posto, se fosse utile anche il quinto posto per l'Italia. Ma in generale ci sarebbe anche l'Europa League, cioè voglio dire, bisogna dare una sterzata, ma se non è avvenuta prima può avvenire adesso per te. Come sei, ottimista, fiducioso, pessimista?
Essere ottimista non è facile, perché anche Enrico prima diceva delle cose tante colorante, che sì, Napoli non può sbagliare nulla, però purtroppo anche nelle ultime gare, vedi Cagliari, vedi anche del Torino, il Napoli ha perso troppi punti per riagganciare un po' quelle squadre lì sopra. Oggi non hai purtroppo il tempo di sbagliare, devi cercare di fare il massimo, però deve entrare nella testa dei calciatori. Per questo dicevo che Calzona deve fare un lavoro importante al di là di quello che è il discorso tattico, ma deve fare il discorso nella testa dei giocatori, deve cercare di entrare, sì, nella testa dei giocatori, perché, e poi io penso che in questo momento qua mettere in campo chi ha più voglia,
ecco.
di fare qualcosa di importante e prenderti anche la responsabilità di mettere fuori qualche calciatore, come si diceva prima, magari pensa già a quello che deve essere il suo futuro, potrebbe magari giovare anche alla, alla squadra.
È vero. Gennaro, grazie, un abbraccio forte, alla prossima.
Grazie a te Dario, ciao.
Grazie Gennaro Iezzo. L'ultima per Enrico Varriale, è chiaro che molti ci stanno scrivendo, attenzione che se il Milan viene penalizzato anche il sesto posto potrebbe essere utile per la Champions, è chiaro che c'è anche questa questione della guardia di finanza in casa Milan, notizie di ieri ovviamente, con la possibile cessione finta, almeno una delle ipotesi accusatorie è questa, di Elliott al nuovo gruppo, al Cardinale, vedremo come andrà a finire, però il dovere del Napoli è fare il massimo anche per capire chi può essere da Napoli l'anno prossimo, Enrico.
No, ma questo sicuro, io credo che il Napoli a tutti i livelli, per tutte le sue componenti, deve fare il massimo. Secondo me il presidente Laurenti se canalizza i suoi sforzi nel cercare di capire se c'è la possibilità, anche per quello che riguarda il discorso ricorso sul campionato del mondo per club, fa bene a perseguire quelle strade, se ci sono, e ripeto se ci sono i margini legali in proposito, e lo stesso discorso anche può riguardare il Milan, perché ripeto, in un mondo del calcio dove le regole insomma sono molto elastiche, poi se qualche volta si scopre che chi le viola ne può in qualche modo pagare pegno, perché chi le regole le rispetta non ne deve in qualche modo approfittare. E per quanto riguarda il campo, è chiaro che da qui alla fine della stagione, alle prossime 10 partite, bisognerà anche capire chi è da Napoli per il futuro.
Esatto.
Però l'aspetto psicologico, non ce lo nascondiamo, secondo me può pesare, soprattutto su alcuni giocatori, e quindi perciò credo che non sia semplice. Però i professionisti poi sono professionisti per questo, perché devono comunque essere capaci nel momento in cui le cose non vanno bene di mutare, diciamo così, il verso di una stagione che, ripeto, non è che sarebbe stata un trionfale se il Napoli passava il turno col Barcellona, però era l'ultima grande chance per rendere meno amaro un bilancio che nel dopo scudetto insomma è stato sicuramente un bilancio negativo.
È proprio così. Enrico, grazie per il tuo intervento, buona giornata.
Buona giornata.
Alla prossima.
Ciao.
Grazie a Enrico Varriale, firma di Rai Sport. Ci fermiamo, arrivano Timo e Gigio per Sulle Mani questa sera 20:21, Marte Sport Live della sera. Grazie ad Emanuela Castelli in redazione, da parte mia Dario Sarnataro, buona giornata e buon pomeriggio, ciao.
Marte Spotlight.